Hello world. Questo è Noise About Design.
Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Noise About Design. Io sono Carlo Frinolli, Head of Design e co-founder di Noise, e in questo podcast cercherò di guidarvi attraverso storie e tematiche che riguardano il ruolo del design nelle aziende e le sue sfaccettature. Grazie al superpotere che ho, che è notoriamente la supercazzola, mi destreggerò in domande e risposte con i miei ospiti. In questo episodio vi voglio parlare di Ryanair, o di Rental Cars, o di Amazon. Vi voglio parlare di tutte quelle volte in cui avete provato a fare qualcosa e vi siete trovati delle sorprese non volute, tipo 16 assicurazioni acquistate, 14 bagagli a mano, quelle cose così, quelle cose meravigliose. Pratiche come queste si chiamano dark pattern in gergo. Ma cosa sono i dark pattern? Ne parliamo con l'ospite di oggi, Guido Martini, UX designer di Firenze. Guido lo si conosce da un po' di anni, come dicono nella sua città. È venuto spesso al Woodrome e, se non erro, una volta anche a un WeAdrome. Ma il motivo per cui ha parlato a Woodrome dello scorso anno è interessante. Infatti, come ogni anno, facciamo un giro per città che sono magari un pochino meno battute, e inspiegabilmente la sua è un po' meno battuta. Abbiamo chiesto spesso alle città dove andiamo di portarci dei contributi di speaker locali. Guido e Simone hanno fatto il loro intervento lo scorso anno, hanno parlato di dark pattern, accessibilità, usabilità, eccetera, e la mia collega Carol ed io siamo rimasti fulminati. E gli abbiamo chiesto, non è vero, gli abbiamo imposto di venire al Wood al novembre successivo. Ce l'abbiamo fatta e in effetti è stato uno degli speech più apprezzati della conferenza. Quindi ci siamo detti, perché non parlarne anche nel podcast? Ciao Guido, benvenuto a Noise About Design. Ci racconti chi sei brevemente?
Ciao Carlo. Allora, intanto grazie per avermi invitato a partecipare a questa bella iniziativa che state facendo con Noise. Sono intanto molto curioso di scoprire cosa uscirà da questa nostra chiacchierata, visto che non ci siamo praticamente accordati su niente, se non appunto sul tema della chiacchierata, e mi fa davvero piacere essere qua. Sono un designer fiorentino, ho abitato per diversi anni a Roma, e da qualche tempo però sono tornato a Firenze, dove vivo con mia moglie e mia figlia. Sono un membro di Cocoon Project, che è un'azienda che si occupa di evoluzione all'interno delle organizzazioni, e lavoro come consulente per startup, agenzie o aziende, sia in Italia che all'estero. Le aiuto a ideare, migliorare e evolvere i loro prodotti e servizi. Questo è quanto, direi.
Mi sembra, come dire, interessante. Ti faccio la domanda che mi attanaglia di più di tutti. Quanti anni ha la bambina?
12 anni.
12 anni, insomma.
Ormai sì, stiamo cominciando ad arrivare alla
pubertà,
a un nuovo livello. Esattamente.
Altro che dark pattern, quello sarà la sfida, insomma.
Assolutamente. E c'è poco da progettare, si vive live.
Vabbè, sì, lì si improvvisa. Perché proprio dark pattern? Che impatto hanno? Quando ti abbiamo chiesto lo speech al Vuttur di Firenze, che cosa hai pensato? Qual era il tuo contributo?
Allora, in quanto designer, il tema dei dark pattern mi interessa molto, mi sta particolarmente a cuore. Li ritengo infatti una manifestazione, diciamo, spudorata di una progettazione malevola, dove si cerca appunto di raggiungere degli obiettivi di business, tendenzialmente prevalendo su quelle che sono tutte le necessità reali dell'utente che deve utilizzare un nostro prodotto o un servizio, anche al costo di ingannarlo. A mio avviso invece lo scopo del design dovrebbe essere quello di progettare prodotti e servizi che offrano un valore reale o un'esperienza ottimale per chi li utilizza, rendendoli magari più efficaci, funzionali, gratificanti. Da questo punto di vista quindi mi interessa conoscere i dark pattern, capire come funzionano e cercare nel mio lavoro di disinnescarli o di evitarli.
Chiaro, ma farei uno spoiler subito, un po' sovvertendo le regole della narrazione, no? Questi dark pattern che tu dicevi vengono scelti per obiettivi di business, in realtà poi funzionano? Cioè, la verità è, funzionano oppure no? Sono efficaci dal punto di vista del business?
Dipende da che punto di vista la vogliamo guardare. Chiaramente possono avere un impatto anche positivo nell'immediato, secondo alcune metriche, dipende poi da appunto che aspetto andiamo ad analizzare. ma è dimostrato ormai proprio dall'esperienza, dai fatti, che non appena emerge l'intenzione di ingannare o forzare l'utente a fare qualcosa, o quando aumenta la frustrazione, no, dovuta a una soluzione di design ingannevole, i danni per un'azienda sono elevati. E questo porta le persone anche a perdere fiducia su un prodotto, su un sito o su un intero brand. Quindi sicuramente hanno un impatto negativo di danno di immagine, che poi sappiamo che è difficile da recuperare, perché nel momento in cui un cliente sente di non essere rispettato o tutelato in termini economici, di privacy, da un'azienda o da un servizio, poi è difficile che continui a utilizzarlo o si rivolga ad esso. Oltretutto ci sono anche delle ripercussioni economiche, mi viene da dire. Ci sono degli esempi ormai celebri come LinkedIn o Ryanair che sono state multate per milioni di dollari per aver adottato dei dark pattern all'interno delle loro piattaforme. Infatti spesso la progettazione ingannevole che vediamo attraverso soluzioni di design con appunto approcci visuali ingannevoli o che sfruttano appunto alcuni modelli mentali degli utenti per fargli fare cose che non vogliono fare, sono solo la punta dell'iceberg di quelle che sono magari delle strategie di business non etiche e che possono diventare appunto dannose per gli utenti sia a livello economico che di privacy, come dicevamo.
Quando parli di modelli mentali, che cosa intendi dire? Così cerchiamo di uscire dal gergo.
Intendo dire appunto che ogni utente, ogni utilizzatore, ogni persona ha appunto un suo modello mentale, ha un'abitudine, ha uno schema, ha dei principi, ha un contesto in cui si muove e pensa quando deve utilizzare appunto un servizio, un prodotto. I dark pattern si basano, fra le altre cose, anche su questo. Ci sono proprio dei principi, secondo me, che sono un po' comuni al di là di quelle che sono poi le singole soluzioni adottate nelle diverse tipologie di dark pattern, che fanno sì che siano, ahimè, efficaci nel loro intento malevolo. Prima di tutto, un concetto alla base dell'efficacia dei dark pattern è il fatto che le persone tendenzialmente, quando sono davanti a uno schermo, non leggono, tendenzialmente scansionano velocemente il contenuto che hanno davanti, magari pongono attenzione solo su alcuni elementi, di solito i più visibili, e spesso i dark pattern funzionano proprio perché sfruttano o incentivano con alcune soluzioni di design questa mancanza di attenzione degli utenti e li portano quindi a prendere delle decisioni che non sono nel loro interesse. Un altro elemento che è alla base di questi schemi, per andare proprio sul concreto, è il fatto che noi come persone siamo abitudinarie, quindi tendiamo a avere magari un risparmio cognitivo, non dover impiegare energie ogni volta per apprendere come funziona qualcosa. Quindi se abbiamo ad esempio imparato a utilizzare un'interfaccia in una certa maniera, ci immaginiamo che ogni interfaccia simile si comporti sempre nello stesso modo e quindi tenderemo a interagirsi istintivamente nel modo in cui ci aspettiamo che funzioni in base alla nostra esperienza pregressa. Questo appunto è un processo mentale abbastanza semplice che ci permette di prendere decisioni in poco tempo solitamente, e questo appunto è un altro principio sul quale i dark pattern si basano per farci agire magari in maniera impulsiva e quindi essere efficaci nel loro intento di farci fare qualcosa che non vogliamo.
Quindi in qualche modo, sostanzialmente, come diremmo a Roma, buggerare l'utente, insomma fregarlo.
Assolutamente, fregarlo, buggerarlo, ingannarlo in alcuni casi, il termine non mi sembra troppo forte per alcuni esempi che appunto troviamo di dark pattern. L'obiettivo è semplicemente appunto raggiungere degli obiettivi che sono totalmente scollegati da quelle che possono essere le reali necessità o esigenze della persona che utilizza il nostro prodotto.
Un'altra cosa che hai detto prima, che mi sembra un concetto da ribadire, è che alla fine della fiera è un comportamento etico e rispettoso nei confronti delle persone per le quali sono stati progettati certi prodotti, servizi, eccetera, conviene di più che cercare di avere un guadagno di brevissimo, come dire, raggio.
Assolutamente. A me sembra naturalmente logico, è chiaro che non tutti forse partono da questo concetto e si pensa che appunto alcune scorciatoie possano portare a dei benefici maggiori, però ormai siamo appunto in un momento storico in cui per fortuna sta crescendo la sensibilità nelle persone nel interagire con servizi anche digitali, e in questo appunto si sta creando anche una consapevolezza su quanto non si possa in maniera leggera magari condividere i propri dati personali o alcuni informazioni sulle proprie pratiche, no, di acquisto, di comportamento. In quest'ottica, appunto, è di sicuro più vantaggioso per un'azienda, un brand, cercare di conquistare quella che è la fiducia di una persona che utilizza un nostro prodotto, un servizio, appunto, come dicevamo, piuttosto che cercare di avere un tornaconto immediato senza dare niente in cambio, senza rispettare appunto quelle che possono essere delle basilari necessità di privacy.
Visto che a noi sembra così evidente, no, la controindicazione nell'utilizzare un dark pattern perché è un beneficio di brevissimo periodo, e in realtà già solo nel medio periodo ti rendi conto che questa cosa ti danneggia, perché succede? Perché le persone sostanzialmente continuano a proporre questo tipo di meccanismo?
Succede, secondo me, perché ancora si riescono ad avere dei benefici comunque da queste pratiche. Appunto, magari per un periodo di tempo le vendite aumentano, si ottengono numeri maggiori di iscritti appunto a un nostro servizio, a una nostra newsletter o ad altro. E quindi sembra che fondamentalmente ne valga la pena. Di sicuro ci sono appunto dei vantaggi nell'immediato, come abbiamo detto fino a questo momento. E quindi, secondo me, fino a che appunto non si crea una maggiore consapevolezza nelle persone anche sul come vengono ingannate o potenzialmente possono essere ingannate, ed è uno degli scopi per cui per me è importante come designer parlare di dark pattern, creare una consapevolezza non solo fra gli addetti ai lavori ma anche in un evento come il VOD ad esempio, o questo podcast stesso, riuscire a far capire a quelle che sono semplicemente persone che utilizzano servizi tangibili o digitali di come è importante prestare attenzione a certe pratiche alle quali ci siamo magari abituati o alle quali non abbiamo mai fatto attenzione per cultura o per abitudine.
Mi viene da fare un commento, e se fosse solo un problema di sbagliata misurazione, mi spiego. Spesso queste cose hanno a che fare, o comunque sono guidate da scelte che sono misurate per metriche di vanità, per dirlo in termini di gergali, insomma, che poi non sono altro che quelle metriche per far vedere chi ce l'ha più lungo, sostanzialmente, se mi permette, cioè quanti numeri, quanti lead hai preso da quella mailing list, quanti iscritti hai avuto da quella cosa, quante metriche, spesso puramente quantitative. Sto tagliando con l'accetta chiaramente questa cosa, perché non è necessariamente così, però, e se fosse solo un problema di non sapere veramente tirare fuori il valore del lavoro che stai facendo all'interno di questo mestiere che comunque ci chiedono di fare per loro?
Guarda, mi trovi abbastanza d'accordo. Di sicuro è un discorso di metriche, sono gli elementi di base, e spesso appunto sono metriche di vanità, come dicevi tu stesso. Proprio nel pensare come, nella mia esperienza, nel disinnescare, no, l'utilizzo dei dark pattern all'interno di realtà in cui ho lavorato, con cui mi sono confrontato, si può lavorare proprio su due aspetti. Uno è proprio quello di metriche, quindi ad esempio, ok, pur dando fede, ok, dando fiducia alle metriche che si vuole misurare, andiamo poi appunto a misurarle su un periodo di tempo più lungo e vediamo che le risposte, no, naturalmente spesso non sono quelle che ci aspettavamo, fossero legate appunto a l'iscrizione a una newsletter o aumentare il costo medio di un carrello. Poi si può vedere come tendenzialmente sul lungo periodo certi picchi che sono magari riportabili all'utilizzo di un dark pattern, poi in realtà nel momento in cui ci si rende conto lato utente, lato cliente, che appunto la nostra fiducia, diciamo, in qualche modo è stata tradita, di sicuro questo poi porta a riabbassare, no, tendenzialmente alcune di queste metriche. Però hai usato anche un altro elemento, un'altra parola secondo me importante. Hai parlato di quantitativo. Nella mia esperienza, appunto, uno dei primi cambiamenti culturali che sono riuscito ad avere con alcune aziende, soprattutto e-commerce con cui ho lavorato, è stato proprio il portarle a leggere i dati non solo in maniera quantitativa ma qualitativa, quindi a mettere su delle pratiche, no, di conversazione, di quella che si può definire in generale user research, attraverso la quale si è cercato di capire quali erano i veri perché che spingevano le persone a fare una scelta o a non farla. In questa maniera si è potuto intercettare quelle che erano veramente le necessità delle persone, per poter progettare qualcosa che rispondesse a queste necessità e che quindi di conseguenza poi desse anche un beneficio al business.
Questo mi sembra sacrosanto, per noi sempre chiaro, sempre più chiaro, ma insomma è giusto che questa cosa venga un po' fatta diffondere.
Nella mia esperienza, per quanto se ne parli sempre di più di queste pratiche di progettazione human-centered, non si può dare per scontato che siano intanto intese nello stesso modo, quando si lavora con un'azienda, una realtà, che siano in generale praticate o conosciute.
Quanto è vero. L'altro giorno mi sono trovato a fare un workshop per delle startup incubande, quindi non ancora incubate, e alla domanda quanti di voi conoscono un MVP hanno alzato la mano in 20 su 65 persone. Alla domanda quanti di voi conoscono o se hanno sentito parlare di user experience hanno alzato la mano in 3. Ecco, questo è il dramma, secondo me, che abbiamo di fronte. Perché è un dramma? Perché in realtà già solo parlare esclusivamente di user experience può essere un problema, perché ci fa concentrare moltissimo, ed è giusto che sia, sull'esperienza dell'interazione con la persona, col prodotto, che è un pezzetto della storia, e ti perdi la relazione della persona col servizio, che è un pezzo più ampio della storia. È giustissimo lavorare nell'ambito dell'efficacia, dell'efficienza e della soddisfazione delle persone sul prodotto digitale o sul prodotto fisico, perché poi non è solo sul prodotto digitale o fisico. Il problema è che spesso ti perdi l'ambito della relazione della persona con tutto quello che c'è prima e tutto quello che c'è dopo.
Mi trovi assolutamente d'accordo, ed è per questo che parlo e ho detto più volte della fiducia tradita di un cliente, nel senso, non si tratta dei 10 euro in più o dei 10 euro in meno, chiaro, anche quelli hanno un impatto, ma la fiducia verso un'azienda, un servizio, verso un brand è fatta appunto non solo del momento della conversione o nel cercare o non cercare, dare una spunta quando voglio condividere i miei dati per una newsletter, è proprio una relazione, come dici te, che spesso ha altri touch point che non sono solo quello digitale con cui magari stiamo interagendo in quel momento in cui viene applicato un dark pattern, e appunto, come dicevo, a volte i dark pattern sono la punta dell'iceberg di altre politiche, diciamo, strategie di business malevole, e quindi è importante considerarlo assolutamente in maniera olistica quella che è l'esperienza di una persona con un servizio o una marca.
Quanto te voglio bene che hai detto questa cosa, così non la dico sempre io olistico, perché sennò sembro un santone di qualche genere. Ci siamo fatti giustamente una risata dopo aver detto un sacco di cose interessanti. Mi racconti il caso più divertente che ti è capitato di dark pattern nella tua esperienza professionale?
Allora, il più divertente, non so se è il più divertente, perché ogni volta quando mi ci imbatto mi viene da ridere o mi incazzo, dipende dai contesti, e quindi stilare una classifica non l'ho mai fatto, però di sicuro un esempio che ho portato anche, mi sembra, quando abbiamo parlato proprio nel V-Tour a Firenze, è un esempio che mi è capitato con un sito di prenotazione di biglietti per dei concerti, dove cercavo appunto un biglietto a stretto giro per un concerto che mi ero reso conto che potevo andare a vedere da lì a poche settimane, ma mi immaginavo appunto che i biglietti sarebbero stati difficili da trovare. In questi casi ci si imbatte in quelli che sono i dark pattern legati tendenzialmente al concetto di scarsità. L'esempio che tutti conosciamo è Booking, no? Che quando andiamo a prenotare una stanza in un albergo ci viene detto appunto che sono rimasti pochissimi posti disponibili, è l'ultima, ops, ce la siamo appena persa. Su questo sito di prenotazione dei biglietti avevano spinto questa pratica di scarsità, che ci spinge quindi a desiderare qualcosa che sta scarseggiando, all'ennesima potenza. Non l'avevo mai vista applicata in questa maniera. C'erano solo durante la ricerca dei biglietti, quindi mentre il motore girava per dirmi se avevo fortuna o no, sono comparse 3-4 icone differenti che mi facevano vedere quante persone erano interessate a quell'evento nello stesso istante in cui lo stavo guardando io. Mi veniva detto che questi biglietti stavano terminando nell'arco di pochissimo tempo e che la percentuale dei biglietti rimasta in Italia per quell'artista era meno dell'1%, quindi avevo appunto un attacco d'ansia ancora prima di sapere se trovavo il biglietto e quanto costava. E poi nella pagina di risultato della ricerca appunto venivano riportate ulteriormente tutti questi pop-up e elementi che mi costringevano a prendere una scelta immediata. Oltre a questo avevano aggiunto una leggenda che mi ha fatto veramente sorridere sul momento, di questi biglietti che erano richiestissimi con tre peperoncini, quindi stavo cercando assolutamente un evento hot all'interno del calendario estivo 2018, e questa cosa mi ha fatto veramente sorridere perché ha spinto all'estremo una pratica che appunto su altri siti siamo abituati a vedere, ma comunque più contenuta di questa.
Sì, ci lasciano sempre senza parole queste cose, è abbastanza divertente. Un esempio di dark pattern nel mondo reale, non sul digitale, qualcosa che ti ha colpito da questo punto di vista?
Ok, penso sempre a uno legato alla grande distribuzione, e poi ci arriviamo, però lo metto in stand-by.
Vai.
Perché di recente me ne è capitato uno proprio con mia figlia.
Ok.
E appunto, come dicevamo prima, a 12 anni siamo andati insieme a comprare degli smalti, è l'età, e in questo negozio oltre agli smalti sfusi c'erano delle confezioni, naturalmente dei pacchetti di più smalti insieme. Nello specifico lei è stata colpita da una scatola particolarmente grande che aveva due lati su quattro trasparenti, e in questi due lati si vedeva un vero, direi, muro di smalti, ce n'erano tantissimi, quindi ti immaginavi, per proprietà insomma transitiva, che tutto il resto della scatola fosse disseminata da smalti, e quindi il prezzo che veniva mostrato per quella scatola era assolutamente conveniente rispetto alle scatole concorrenti. Peccato che poi appunto abbiamo aperto leggermente il coperchio della scatola per vedere realmente quanti ce ne fossero dentro, e gli altri due lati della scatola, che non erano quelli trasparenti, erano occupati da un cubotto di cartone che di fatto riempiva tre quarti della scatola intera. Quindi gli smalti della confezione erano pochissimi, erano molti meno di quanti poteva sembrare, e in questo caso il dark pattern dov'è? Affiancare un prodotto che sembra contenerne tantissimi, in questo caso di smalti, rispetto ad altri che sono più piccoli, con un prezzo che sembra a quel punto iper concorrenziale, porta naturalmente la persona, in questo caso mia figlia, a dire: babbo, prendiamo quelli, ce ne sono tantissimi, costa 2 euro in meno di quell'altro dove ce ne sono 6. Poi di fatto appunto il packaging era totalmente ingannevole. E al di là dell'esperienza degli smalti, questa cosa ricorre, se ci pensiamo, a volte in scatole di cereali, non lo so, riso o altri prodotti, appunto, su vari scaffali, dove magari c'è una finestrella in cui intravediamo parte del prodotto, la scatola è enorme, e poi quando la andiamo a aprire, naturalmente la parte dove ci sono di fatto le cose sono spesso, è spesso molto più piccola di quella della scatola stessa.
Che nel periodo, come dire, storico che viviamo, quello che i più malevoli, anche i più scemi, definiscono dominato da Greta, per questa giovane appassionata all'ambientalismo, mi sembra una scelta scema per due ragioni. La prima è che stai cercando di fottere la fiducia dell'utente. La seconda è che stai facendo dei packaging che sono più grandi del necessario, che poi vanno smaltiti. E anche questa cosa non è irrilevante. Ti spiego anche perché, giustamente, molti di voi, durante gli eventi che facciamo, ci fanno un'osservazione sulla raccolta differenziata, che qualche volta non c'è stata. Me ne pento e me ne dolgo, ci stiamo cercando di fare più attenzione, però è una sensibilità che sta là, e questa cosa è un effetto collaterale che ci raccontiamo, che incomincia a diventare pressante, secondo me, soprattutto nell'epoca delle conversazioni online.
Sì, è assolutamente un elemento sensibile da considerare appunto quando si fa il design e la progettazione di un prodotto. Sono assolutamente d'accordo, rientriamo nel discorso che facevamo prima della relazione, no? In senso più ampio, che una persona ha con un'azienda, un marchio, quando compra un suo prodotto. Quindi da questo punto di vista questa sensibilizzazione nell'epoca di Greta, utilizziamo appunto questo modo di dire, è chiaramente un elemento da tenere in considerazione. Oltre alla truffa in sé che veniva fatta in questo caso dal packaging, chiaramente io mi auguro sempre di più le nuove generazioni, ma anche la nostra, avranno sicuramente, e spero appunto, un elemento di scelta, no, guidato anche dall'impatto ambientale che un prodotto, un servizio può avere.
Chiaro.
Quindi è chiaramente una politica abbastanza miope.
Tra l'altro, facciamo un gioco un secondo. Immaginiamoci una storia utente, che è quella cosa che designer e sviluppatori utilizzano per un po' stigmatizzare, se vuoi, una cosa che una persona farebbe in un certo contesto per arrivare a un certo obiettivo essendo un certo tipo di persona. E io sono tua figlia, Non è una dichiarazione, quindi state tranquilli.
Perfetto, mi rassereno.
Non era questa cosa qua. Io sono tua figlia, sono nel negozio di smalti. Guardo una tal marca di smalti, in qualche modo famosa. Magari sono con il telefono in mano, faccio una ricerca su Google di quella marca lì. Se questa cosa è un problema che è ricorso più volte, la mia prima esperienza col prodotto sarà con gente che parlerà male di questo dark pattern. Potrebbe esserlo, perlomeno.
Certo, o quantomeno è sempre più probabile che lo sia, mi viene da dire, nel senso che proprio nel momento in cui stiamo vivendo e pensando proprio alla tipologia di utente che hai incarnato, quindi mia figlia, quindi gli adolescenti ad esempio, l'utilizzo veramente io lo vedo quotidianamente del cellulare, ad esempio, come hai detto te. Proprio per scambiarsi opinioni o chiedere o confrontarsi con quelle che sono esperienze di altre persone prima di fare una scelta è sempre più frequente. Grazie a Dio, appunto, almeno nel caso di mia figlia, non avviene su temi chiave e fondamentali, ma su tutta una serie di piccole esperienze quotidiane questo elemento è ricorrente e sono sempre di più le modalità in cui le persone possono esprimere, no? Attraverso social o altre piattaforme. Le loro opinioni e le loro impressioni. E quindi chiaramente questo potrebbe essere in maniera molto verosimile uno dei primi contatti, uno dei primi touch point di fatto fra la persona e la marca.
Questi dark pattern in qualche modo sono una minaccia, come diceva un mio ex socio tempo fa, la reputazione o ce l'hai o te la fanno. E quindi in qualche modo ci devi fare i conti con questa roba qui. Tempo fa c'era uscito un concorso di una nota telco italiana che aveva chiesto una nuova straordinaria user experience da avere dai designer con un concorso aperto e pubblico con un premio, non dirò mai il nome, ma tanto se fate una ricerca col mio nome la trovate subito, sto caso di studio, quindi segnate Pulcinella. E la cosa interessante è che se facevi un po' di ricerca su di loro e sui loro problemi, emergevano solo persone frustrate che si lamentavano del servizio della telco stessa. Quindi, in qualche modo, il materiale era già lì e non l'avevano voluto loro.
Chiaro, stavano tendenzialmente bypassando o cercando di ignorare fondamentalmente quello che già era l'esperienza utente delle persone con la loro marca e il loro prodotto.
Senti, a proposito di clienti che in qualche modo ignorano questi dettami sui dark pattern o sulle buone pratiche di progettazione, ti è mai capitato che qualcuno dei tuoi te l'abbia chiesto esplicitamente di applicarne?
Allora, chiesto esplicitamente, intanto non con consapevolezza del termine, di sicuro, mi è capitato di lavorare a dei redesign e delle riprogettazioni di alcune piattaforme online di e-commerce, nella quale alcuni di questi dark pattern o parte di essi erano applicate. Quindi quello che ho fatto è stato non dire no a una richiesta esplicita, ma cercare di cambiare quella che era la soluzione che era stata adottata fino a quel momento. Mi riferisco a pratiche simili a quella che viene definita lo sneak into basket, no? Inserire un prodotto in maniera truffaldina durante prima dell'ultima transazione, no? All'interno di un carrello, o in altri casi appunto modi un pochino, diciamo, bizzarri o truffaldini di appunto acquisire le informazioni degli utenti, quindi checkbox già selezionate e tutta una serie di altre cose nel momento in cui c'erano iscrizioni a newsletter o servizi. Quindi non mi è mai capitata la richiesta esplicita, ma mi è capitato di doverle disinnescare. Questo sì.
Disinnescare mi sembra una parola molto adatta da questo punto di vista. Come convinceresti qualcuno che cerca di chiederti di farlo, più o meno esplicitamente, più o meno consapevolmente? Quali sono le leve che toccheresti?
Allora, nella mia esperienza, anche in questi casi, prima di tutto è stato efficace, al di là di quelle che abbiamo detto prima, naturalmente, sono delle leve più di business, quindi andare a vedere delle misurazioni, dei dati, delle KPI, eccetera, ma al di là di questo, rimanendo su un aspetto più appunto esperienziale e anche dialogico, quello che mi è successo è provare a far immedesimare le persone con l'utente che dovrebbe utilizzare una determinata soluzione progettuale. Quindi, trovandosi nei panni, no? Cosa proverebbero queste persone ad essere ingannate in quel modo? Quindi in questo caso dei semplici, veramente semplici esempi pratici fra un metodo di iscrizione alla newsletter o la scelta di un prodotto appunto su una piattaforma o su un carrello sono stati efficaci proprio a livello di pancia emotiva, quindi a livello un pochino più empatico, e diciamo che appunto, come si dice in altri casi, un esempio vale più di mille parole. Alla fine fargli provare, fargli immedesimare questa cosa, in più casi ha funzionato. Poi naturalmente andava presentata una soluzione alternativa che avesse un valore.
Chiaro, chiaro. Tra l'altro ne eri inconsapevole, ti ho fregato, nel senso che siamo riusciti a parlare di Dark Pattern per circa mezz'ora senza citarne praticamente nessuno e senza far vedere niente, perché abbiamo solo utilizzato la voce, che in qualche modo è un Dark Pattern, se vuoi, per parlare di Dark Pattern, nel senso che dove stavano queste cose? Come sono fatte? Ci saranno, come dire, una lunga lista di articoli e di risorse che Guido ci aveva già condiviso a suo tempo per il VOD e che quindi possiamo allegare a questa puntata per farvi documentare meglio. Però ho pensato, e Guido era del tutto inconsapevole, vorrei che sia chiara questa cosa qui, che fosse interessante provare a ragionare del principio e dei malefici che il pattern oscuro, per dirla proprio la guerra stellare, insomma, che è attraente ma comunque dannoso, potesse portare con sé, che poi è quello di farsi delle domande sul perché sto facendo qualche cosa, che cosa me ne sta tornando indietro e soprattutto quanto mi costerà in futuro questa cosa qua. Questo era un po' l'obiettivo.
Assolutamente. Spero che ci siamo riusciti, e appunto ero totalmente inconsapevole, come dicevo all'inizio, ero estremamente curioso di sapere cosa sarebbe uscito da questa nostra conversazione. In generale, appunto, sì, sono tante le risorse che si possono trovare online, alcune appunto le abbiamo già condivise in altre occasioni insieme. In generale, giusto per informazione, appunto il termine Dark Pattern, no, è stato coniato nel 2010 da Harry Brignall, che è un designer inglese che appunto ha cominciato a classificarli creando proprio un sito darkpatterns.org. quindi questo è il primo spoilerone sulle risorse che si possono andare a vedere, e è un sito molto interessante che li classifica secondo macro tipologie, dandone molti esempi, e oltretutto c'è una sezione che adoro che si chiama Hall of Shame, dove sono appunto raccolti, grazie al contributo degli utenti, degli esempi in continuo aggiornamento.
Meraviglioso, meraviglioso. Guido, devo dire che questa conversazione è stata una figata. Sono riuscito a fare un sacco di cose belle e un sacco di cose nel seminato che sarebbe stato figo succedesse. Quindi Guido, grazie mille per questa chiacchierata, è stata perfetta e illuminante per come me l'ero immaginata, non poteva andare meglio di così. Se hai un messaggio da lanciare ai nostri committenti o ai nostri colleghi designer che si approcciano ai nuovi progetti, il palco è tutto tuo, facci sognare.
Beh, intanto grazie ancora a te Carlo per questa occasione. E come riflessione finale mi verrebbe da dire, riguardo ai committenti, clienti, in generale di chiedersi se vale di più la fiducia dei nostri utenti, no? Nel tempo, o se ci devono guidare delle scelte che sono vincolate a profitti a breve termine. Su questo poi appunto abbiamo fatto già alcuni esempi di aziende famose, magari con Carlo possiamo inserire alcuni approfondimenti dopo questo podcast su appunto come ci sono casi celeberrimi che abbiano pagato proprio economicamente le scelte e le scorciatoie legate ad alcuni dark pattern. Rispetto ad altri designer, a colleghi, quello che mi viene da fare naturalmente non è un consiglio, è una condivisione di un pensiero di quello che io penso che dobbiamo fare come designer. Dobbiamo chiederci che impatto hanno sul mondo le nostre azioni, le nostre scelte quando lavoriamo su prodotti e servizi, proprio perché, come abbiamo già detto all'inizio di questa chiacchierata, il nostro scopo dovrebbe essere quello di cercare di creare un valore reale per le persone, rispettandone in generale i diritti. Quindi, a mio avviso, essere un buon designer vuol dire essere prima di tutto un buon essere umano. Questa è un po' la riflessione che mi viene da fare per chiudere la nostra chiacchierata.
Non l'avrei saputo dire meglio, Guido. Grazie ancora di aver partecipato a questa puntata di Noise About Design e a presto su altre liti e in altri luoghi, insomma.
Grazie a voi e a presto.
Per questa puntata è tutto. Se vi è piaciuta, vi ricordiamo che potete seguirci su Spotify o su iTunes, darci una valutazione positiva o lasciare una recensione, così da poter permettere ad altri di scoprirci. Per saperne di più, ci troverete come sempre sul nostro sito noise.it, sempre scritto col 3, vi ricordate? noise3.it, sul mini sito di Noise About Design, all'indirizzo podcast.noise.it, su Spotify e iTunes appunto, ma anche su Spreaker.com, mentre potrete leggere su Medium.com gli approfondimenti sulla puntata, oppure seguirci sui social, la pagina Facebook di Noise, la pagina di LinkedIn e l'account di Instagram come We Are Noise. Se siete così pervertiti, potete persino iscrivervi alla newsletter di Noise, che si chiama Noise Design Rumors. A presto, e ricordatevi che la risposta è sempre 42.